Grazie, grazie ad Alessio Bertini e grazie al Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Mi sembra tutto, devo dire, molto, molto bello, molto importante per l'Italia, in un momento in cui forse appunto queste cose sono più difficili che altrove, che in altre parti del mondo. Credo che sia uno sforzo importante che mi sembra anche da quel che vedo, quel che ho visto oggi, anche ripagato da un successo, direi. Ecco, oggi per me è l'occasione di fare un discorso sull'Italia con voi. L'architettura centrerà, ma anche più nella parte finale fino a un certo punto. E un discorso d'Italia, casualmente appunto in questa giornata di festa dell'Unità d'Italia, però il mio non vorrà essere certo mettere un dubbio o porre sotto attacco evidentemente l'idea o la consistenza dell'Italia, e neanche una difesa, forse una constatazione di una situazione che un po' mi sembra caratterizzi il nostro paese negli ultimi anni. Nel settore architettura, ma secondo me più o meno in tutti i settori della vita associata, della vita italiana, della società italiana, si constata, ed è abbastanza facile affermare, forse fin troppo facile affermare, che dagli anni 60 ad oggi vi è una classe al potere nei diversi settori che si potrebbero declinare. Gli stessi uomini sono al potere più o meno appunto dagli anni 60 fino ad oggi, al di là di quelli che ci hanno lasciato, ma così mi sembra che sia. Lo si potrebbe declinare facilmente per il settore dell'architettura, non voglio fare nomi e non per omertà, non per omettere, come dire, d'altronde sono anche abbastanza noti, ma non voglio fare nomi perché la questione non è, a mio avviso, una questione individuale, non è una questione che riguardi le singole persone, le singolarità, ma invece appunto mi sembra una questione di altra natura. Potremmo dire faticosamente oggi gli anziani cedono il posto ai giovani, affermazione forse paradossale, laddove appunto normalmente, quantomeno per buona creanza, dovrebbe essere i giovani che cedono il posto agli anziani. E tuttavia, da un punto di vista della concatenazione, della dinamica delle generazioni, questo è sempre accaduto. Ad un certo punto gli anziani cedono i loro posti ai giovani. Naturalmente questa non è una situazione univoca, non voglio affermare certo che non esistono giovani che fanno delle cose, che hanno delle responsabilità, che non siano riconosciuti, che non abbiano spazio, però tuttavia mi sembra che tendenzialmente in questo paese la situazione oggi, la situazione odierna, un po' rappresenti questa tendenza. Le ragioni sono ragioni naturalmente e sicuramente culturali, cioè qualcosa che attiene anche a una modalità italiana, certi retaggi che vengono da lontano, però poi forse ci sono anche delle ragioni storiche, delle circostanze storiche. E queste circostanze storiche, proprio il Signore che ci guarderà, vi guarderà durante il tempo delle mie parole, non cambierà quell'immagine, rimarrà per un po' lì, è un Signore che appunto ha dedicato a questo tema delle considerazioni secondo me degne di essere riprese e rilette oggi. Questa situazione un po' di gerontocrazia in qualche modo non può essere valutata come un fenomeno a sé stante e dunque qualcosa di isolato, qualcosa di, ripeto, valutabile individualmente, ma invece va assunto all'interno di un quadro critico. Il quadro critico dell'Italia negli ultimi anni è in effetti esattamente critico, cioè discende da una crisi in molteplici settori. Un settore, facilmente si potrebbe dire, un settore economico, politico, morale, più generalmente sociale e anche per certi versi artistico e culturale. E tuttavia appunto questa crisi, che mi sembra una crisi non soltanto riconducibile a singole ragioni che nei singoli settori sono del tutto spiegabili, sono è una crisi endemica ed è forse una crisi di sistema. E la crisi di sistema dell'Italia, a mio avviso, è riconducibile, anche non naturalmente soltanto, a una questione appunto che attiene alle generazioni. Uno strappo tra le generazioni senza precedenti, potremmo dire, che si è verificato negli anni 60 e che proprio Pasolini individua nelle pagine, soprattutto nelle pagine ultime che ci ha lasciato, le pagine degli scritti corsari e delle lettere luterane pubblicati alla metà degli anni 70, che contengono appunto una denuncia scritta con grandissima forza, con grandissima anche capacità provocatoria e che oggi, secondo me, ripeto, vale la pena di riprendere. Se oso parlare della questione generazionale è perché in qualche modo in questo momento della mia vita mi sento, forse se mai si può essere, in qualche modo un po' sopra le parti. Non sono più giovane, non sono ancora anziano, occupo quella fascia di mezzo della vita, o comunque di una vita media, che peraltro è esattamente la stessa che occupava Pasolini nel momento in cui ha scritto appunto gli scritti a cui mi riferirò. Pasolini, quando scrive le lettere luterane, aveva poco più che 50 anni, sono nato nel 1922, e dunque appunto nel 75 da circa 53 anni. In particolar modo lo scritto a cui mi riferirò è un trattatello pedagogico che Pasolini intitola Gennariello. Gennariello è, nelle immaginazioni di Pasolini, un ragazzo quindicenne, un ragazzo napoletano, come si capisce dal nome, a cui appunto dedica una serie di interventi che escono sul Mondo, un settimanale dell'epoca, che escono sul Mondo appunto tra il marzo e il giugno del 75 e che poi verranno raccolti in volume, Lettere Luterane, dopo la sua morte, che è avvenuta, vi ricordo, il 2 novembre del 1975. In qualche modo è un lascito quello che rappresenta quella serie di scritti. Un lascito involontario, evidentemente, ma per molti aspetti, a mio avviso, anche pienamente consapevole. Cioè c'è una grande consapevolezza in quella, c'è una grande lucidità in quegli scritti che Pasolini verga negli ultimi mesi e giorni della sua vita. Leggendo quegli ultimi scritti di Pasolini ci si rende conto che era arrivato probabilmente in un punto di non ritorno, difficilmente avrebbe potuto uscirne in qualche modo all'interno degli ambienti, all'interno delle relazioni sociali che aveva intrattenuto fino a quel momento, avrebbe potuto uscirne indenne senza appunto entrare in rotta di collisione con tutte le componenti della società italiana in quel momento, con gli intellettuali che più o meno tutti gli voltano le spalle, con i partiti politici che da destra e a sinistra l'abbandonano, con la Chiesa Cattolica, eccetera, eccetera. Una frattura appunto che Pasolini, se fosse vissuto ancora, avrebbe fatto probabilmente molta fatica a rimarginare o a gestire. E in qualche modo la sua morte, alla luce di questa, appare, se non addirittura necessaria, però quantomeno appunto una morte forse non casuale come si è voluta farla apparire. E con questo naturalmente non sto risvegliando quei venti di complotto che peraltro sono ancora per molti una delle ipotesi anche plausibili della morte, che spiegano la morte di Pasolini. E se parlo anche oggi di questo tema è perché le considerazioni di Pasolini non sono considerazioni da leggere in senso esclusivamente storico, in qualche modo qualcosa che riguarda soltanto l'epoca a cui appartengono, ma anche perché assumono il tono, come vedremo, della profezia. Cioè le parole di Pasolini vorrebbero, cioè hanno la volontà di essere profetiche e dunque di parlare di un'epoca successiva a quella per il quale, alla quale si rivolge, e dunque di parlare a noi oggi. E allora forse appunto credo che possa valer la pena di riascoltare quelle parole. Che cosa rivela di tanto sconvolgente Pasolini in quelle pagine? Che cosa vede appunto di tanto sconvolgente in quel momento, negli anni, nella società italiana del suo tempo, fra gli anni 50 e gli anni 60? Che cosa appunto è tanto sconvolgente da arrivare fino a noi e da determinare appunto qualcosa che ha cambiato la società italiana? In quelle pagine Pasolini sottolinea la drammatica e per certi versi inusitata estraneità che divide la propria generazione di cinquantenne dalla generazione a cui appartiene Gennariello, quel ragazzo quindicenne napoletano a cui immagina appunto di rivolgere il suo trattatello. Un ragazzo quindicenne che, essendo scrivendo nel 75, si immagina dunque sia nato fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Da un punto di vista autobiografico potrei dire sono esattamente coetaneo di Gennariello, no, quel ragazzo immaginario, e dunque in qualche modo mi identifico anche, non sono di Napoli, ma mi identifico anche in questa vicenda, per questo doppio motivo. Ero allora, ma non leggevo naturalmente Pasolini quando avevo 15 anni, ero allora un coetaneo di Gennariello e sono in qualche modo adesso sarei coetaneo di Pasolini. Che cosa scrive Pasolini? Cito la frase, una estraneità che non è solo quella che per secoli e millenni ha diviso i padri dai figli e che è piuttosto riflesso di uno dei più terribili salti di generazione che la storia ricordi. Uno dei più terribili salti di generazione, cioè succede qualche cosa in quegli anni, una frattura appunto, dice, scrive, un vero abisso che li divide, queste generazioni, e poi ribadisce, uno dei più profondi salti di generazione che la storia ricordi. Una fine del mondo è accaduta tra me cinquantenne e te, rivolgendosi a Gennariello, quindicenne. Che cosa è successo in quegli anni di così straordinario? Che cosa da lasciare appunto una traccia così indelebile negli anni successivi? Pasolini in tutti quegli scritti, anche negli scritti corsari e anche in altri degli scritti che appartengono alle lettere luterane, parla di una mutazione o di una rivoluzione antropologica, cioè ciò che è accaduto sarebbe appunto una mutazione o una rivoluzione antropologica, cioè qualcosa che riguarda l'uomo nel senso più profondo del termine. Secondo Pasolini gli effetti appunto di questa mutazione sono dovuti al processo di modernizzazione che è corso in Italia a partire dalla metà circa degli anni 50 e che in maniera molto repentina portano l'Italia dalla situazione ancora contadina, ancora rurale, che caratterizzava la società durante il fascismo e ancora nei primi anni della ricostruzione, e la trasforma appunto in una società dei consumi. Questa è la trasformazione dell'Italia che porterebbe, secondo Pasolini, uno straordinario mutamento, appunto una mutazione antropologica addirittura, nelle persone che vengono appunto sottoposte a questi effetti. Cito ancora, il salto, scrive Pasolini, il salto tra il mondo consumistico e il mondo paleoindustriale, dunque il salto tra il mondo che ha inizio a partire dagli anni 60 e il mondo paleoindustriale, quindi il mondo che lo precedeva, è ancora più profondo e totale che il salto tra il mondo paleoindustriale e il mondo preindustriale. Quel salto precedente, che era quello della rivoluzione industriale, in buona sostanza, che si era consumata in diversi momenti a seconda delle nazioni, ma che tuttavia appunto aveva portato evidentemente alle trasformazioni nei modi di produzione e anche nella società, sarebbe agli occhi di Pasolini meno significativo, meno lacerante meno terribile di quello che invece appunto si consuma in pochissimi anni tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Sottoposti al fuoco incrociato dell'economia capitalista, delle istituzioni sociali, della scuola, ricordo che la scuola rispetto alla scuola, la scuola dell'obbligo, la scuola, le scuole nei suoi livelli più bassi, rispetto alla scuola Pasolini aveva una posizione molto radicale, diceva che bisognava abolire la scuola dell'obbligo e questo non gli dava, evidentemente non gli attirava grandi simpatie. La stampa, la televisione, il cui ruolo viene già fin da allora individuato come un ruolo di educatore straordinario ma anche straordinariamente pericoloso, e tutto questo con la connivenza del potere e della Chiesa Cattolica, ecco, tutti questi aspetti rendono gli italiani edotti come a tappe forzate dei rudimenti appunto di una cultura di massa basata sull'accettazione totale, dice Pasolini, dei consumi, della civiltà dei consumi, e ancora più al fondo a una borghesizzazione di tutte le classi sociali sulla base delle quali appunto per esempio la povertà viene vista, quella povertà che caratterizzava ancora per larga parte la cultura contadina e rurale delle fasi precedenti, in realtà di millenni precedenti, non soltanto degli anni precedenti, viene spazzata via e soprattutto appunto l'ideale di tutte le classi sociali da allora in avanti sarà l'ideale appunto di essere borghesi. Da ciò consegue per Pasolini un dilagante conformismo, un conformismo che non ha colore, che non ha connotazione politica, e su questo ancora Pasolini evidentemente si attira molte antipatie, perché i conformisti sono ovviamente i ben pensanti, diciamo, conservatori di destra, ma anche i comunisti che appunto praticano a loro volta un conformismo. Se i segni di questa mutazione antropologica sono visibili per Pasolini in tutta la società italiana, in tutte le sue componenti, perché tutti sono esposti agli effetti appunto di questo nuovo potere dei consumi, è però nei più giovani, cioè nelle persone nate nel momento in cui questa mutazione ha corso, e quindi proprio tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, è proprio tra i più giovani che i segni della mutazione si lasciano a suo avviso rintracciare con maggiore evidenza. E dunque appunto Gennariello, questa figura allegorica potremmo dire, diventa un interlocutore per Pasolini straordinario, immaginario naturalmente, straordinario appunto perché rappresenta una campione, anche se ideale, di questa nuova società. Come se fosse l'effetto di una radiazione, oggi appunto all'ordine del giorno, come se fosse l'effetto di una radiazione, i più giovani sono quelli più esposti, più deboli, sono ancora non formati e dunque l'esposizione alla civiltà dei consumi li conforma in un modo che rispetto al quale invece le generazioni più anziane sono invece maggiormente corazzate. Poi tutti, come dice Pasolini, vengono mutati profondamente da questi effetti, ma appunto i più giovani subiscono una mutazione che agli occhi di Pasolini addirittura sono delle mutazioni sconvolgenti, scriverà, sconvolgenti. In che modo si presentano gli effetti di questa mutazione ai suoi occhi? L'analisi che Pasolini fa è molto articolata e qui la riassumo, poi sono anche cose molto note naturalmente, soprattutto in due modi, nella forma della quieta acquiescenza alle convenzioni sociali, come già prima dicevo, e anche nella forma di una stereotipata ribellione. Pasolini sarà molto critico per esempio nei confronti del 68, ma naturalmente anche critico nei confronti appunto di una società che in maniera molto convenzionale appunto riproduce se stessa, cioè riproduce, come scrive, quel conformismo dei padri che viene assunto dai figli appena di poco variato appunto come il vero legame sociale. Come mai questo aspetto è un aspetto che oggi ancora ci deve interessare? Il problema io credo che sia quello che lo stesso Pasolini individua. Innanzitutto è lo stesso Pasolini che, come prima dicevo, avverte in qualche modo che gli effetti di cui sta parlando non sono soltanto effetti da valutare nell'immediato presente, ma qualcosa che avrà delle straordinarie ripercussioni nel futuro. E il futuro siamo noi da questo punto di vista, siamo noi i successori di quelle generazioni. E proprio da questo punto di vista vi è un tono di profezia o di prognosi nelle parole pasoliniane. In più circostanze evoca una punizione oscura e tremenda pendente sul capo di un'intera generazione di giovani, scrive Pasolini, già colpita al presente dalla propria infelicità e in futuro certo da qualcosa di più oggettivo e di più terribile, in futuro chissà da che cosa, da quali ecatombi. Parole appunto abbastanza spaventose, se le si vuole prendere sul serio naturalmente. La serietà con cui Pasolini prende tutta questa situazione che si sta dipanando di fronte ai suoi occhi, fa in qualche modo, si fonda anche su un meccanismo, sulla consapevolezza della realtà di un meccanismo che ai suoi stessi occhi risulta a un primo sguardo mitico. Ed è quel meccanismo, dice, ciecamente irrazionale e crudele, che è il meccanismo con cui nell'antica Grecia, in base al quale nell'antica Grecia, i figli, nelle tragedie per esempio, i figli erano destinati a pagare le colpe dei padri. Una sorta di meccanica generazionale in cui appunto la colpa, una colpa che spesso appunto nella tragedia greca è anche molto ben circostanziata, è anche molto ben evidente, una colpa che aleggia sulle generazioni successive e che su di loro si ripercuote. La generazione dei figli dunque è destinata a pagare in concreto, non è letteratura, non è un'astrazione, non è filosofia, non è teatro per Pasolini, a pagare in concreto le colpe della generazione dei padri se non è in grado di liberarsi di queste. Soltanto liberandosi appunto di quelle colpe potrà a sua volta appunto evitare quella punizione. E infatti, per dirlo ancora con le parole di Pasolini, i figli, cito, che non si liberano delle colpe dei padri sono infelici. Già l'infelicità dei figli, cioè l'infelicità di quella generazione giovane che Pasolini vede intorno a sé, ai suoi occhi è già la riprova del fatto che i figli appunto stanno pagando le colpe dei padri, cioè sono responsabili di se stessi, dice ancora, se l'eredità paterna negativa li può giustificare per una metà, dell'altra metà sono responsabili essi stessi, loro stessi. E dunque appunto la loro infelicità è la riprova ai suoi occhi di quella colpa e il fatto appunto di non riuscire a liberarsene è il modo in cui si esplica questa punizione. L'accettazione dell'eredità della generazione precedente da parte di quella successiva è appunto l'atteggiamento con cui i giovani che ha intorno a sé vede Pasolini. Però in realtà esattamente questo stesso nodo è il nodo su cui 35 anni dopo ancora con il quale ci scontriamo e con cui a mio avviso dobbiamo fare i conti. L'accettazione dell'eredità della generazione precedente da parte di quella successiva. In realtà da un punto di vista storico in Italia, facciamo un pochino di storia italiana proprio oggi, non vi è stata nessuna frattura davvero significativa tra gli anni 60, tra la fine degli anni 60 appunto, quando Pasolini scrive, tra i primi anni 70 e oggi. Non è accaduto nulla, nessuna guerra, nessuna catastrofe collettiva, nessuna distruzione, nessuna piaga sociale che davvero abbia messo a repentaglio una generazione o abbia mutato il corso delle cose e il modo di pensare appunto di una generazione. Cioè, in sostanza, ciò che sembra essere accaduto in Italia è il fatto che dopo la frattura della Seconda Guerra Mondiale, che aveva naturalmente portato morte e distruzione, che aveva lasciato degli enormi vuoti all'interno proprio delle generazioni, che consente, naturalmente non certo nel bene, più nel male, ma consente a una generazione successiva di occupare quelle posizioni che erano state lasciate libere da quella precedente. Dunque la guerra e, diciamo, la resistenza che ne era conseguita diventa in qualche modo un momento di straordinaria crisi, di nuovo, ma anche di capacità di riattivare una coscienza generazionale. E poi il 68. Il 68 è stato l'altro momento storicamente accertato in Italia nel quale le generazioni hanno conflitto tra di loro, si sono scontrate, e la generazione più giovane ha ripudiato la generazione dei padri e la generazione dei maestri, la generazione per esempio degli insegnanti, dei professori. Sono i due momenti in cui appunto in maniera molto diversa ma in maniera in fondo analoga succede appunto che la generazione successiva rifiuta o approfitta, diciamo, dell'assenza della generazione precedente per occupare dei posti. Dopo il 68 non c'è stato più nessun evento di carattere storico o sociale in Italia che davvero abbia avuto la forza di influenzare quel quadro. Soltanto, potremmo dire, un progresso letto in una maniera tutta positiva, un progresso letto in una maniera tutta ottimistica, naturalmente con gli occhi del boom economico, e che tuttavia appunto va anche visto nella sua profonda ambivalenza. Cioè, un progresso, come lo stesso Pasolini afferma, come falso progresso, un progresso che in realtà ha del veleno nella sua coda. Come si riflette appunto tutto questo sull'oggi? In una maniera che forse facciamo fatica a ricondurre quelle considerazioni che ho appena fatto, ma che a mio avviso invece trovano la loro spiegazione esattamente lì. Oggi il panorama di fronte al quale ci troviamo è quello che cercavo molto brevemente di tratteggiare prima. C'è da un lato una tenace resistenza da parte della generazione più anziana, che occupa le proprie posizioni tenacemente, con grande, in fondo, vitalità, con grande attività, no? Questo è naturalmente anche riflesso di cose positive, e l'ambivalenza di tutto questo discorso spero vi sia abbastanza chiara. Un'attività, una vitalità che sono il riflesso, per esempio, anche molto banalmente delle progressi fatti dalla medicina, il fatto che la vita si è allungata, no? La generazione anziana è una generazione ancora, spesso e volentieri, naturalmente il discorso vale in termini generali, spesso molto volentieri sulla breccia, in modo ancora molto propositivo, occupa le sue posizioni e non ha nessuna intenzione di lasciarle. Se pensate appunto, come all'inizio dicevo, al mondo dell'architettura, ma al mondo dell'arte, al mondo della politica, al mondo della cultura o a tanti mondi che caratterizzano la vita sociale, ebbene quelle figure che avevano assunto la loro centralità allora non l'hanno mai lasciata e non hanno nessuna intenzione di lasciarla, per quanto appunto la vita possa consentire loro. Quindi una capacità di resistere, una volontà di resistere, direi una attività o quasi un iperattivismo della generazione più anziana, che poi corrisponde a una resistenza appunto, una resistenza che vede profilarsi di fronte quello che viene percepito evidentemente come un nemico, non più come in una concatenazione, in una dinamica delle generazioni una generazione a cui lasciare il passo perché appunto è così che vogliono le cose, è così che vuole la vita, no? In questo modo appunto si erano sempre comportati per esempio gli anziani nella civiltà contadina, no? L'anziano a un certo punto lascia il lavoro nelle mani del giovane. Ecco, tutto questo nella civiltà dei consumi, in quella civiltà della borghesizzazione universale, in quella civiltà appunto che inizia in quel momento e che naturalmente continua in tutti gli anni successivi, tutto ciò non è più così. Gli anziani diventano una generazione straordinariamente appunto carica di volontà, financo appunto contro apparentemente quelli che sono i loro eredi. E che cos'è dei loro eredi? Cosa ne è di loro? A fronte appunto della iperattività degli anziani abbiamo invece una tendenza dei giovani a una grande passività. I giovani in qualche modo diventano in maniera abbastanza singolare e direi al di là di ogni luogo comune, diventano collettivamente una generazione che rispetta gli anziani o quantomeno rispetta il quadro sociale che si trovano di fronte. Non c'è nessuna volontà di rompere quel quadro sociale, ma invece lo si mantiene, si contribuisce a mantenerlo avendo appunto quantomeno una tolleranza nei suoi confronti. Che cosa emerge da tutto questo? Il mantenimento di fronte a questa polarizzazione appunto di generazioni che non si scontrano tra di loro. No, oggi tutto avviene tranne che un semplice, banale, ma se vogliamo appunto forse barbaro, ma atavico, ma abbastanza spiegabile scontro generazionale. No? Non è questo il quadro di fronte a cui ci troviamo. Cosa avviene appunto? Il mantenimento dei giovani in una posizione subalterna, cioè i giovani spesso appunto, naturalmente come ho chiarito fin dall'inizio, vi sono tutte le eccezioni, il luogo in cui ci troviamo per esempio in qualche modo costituisce un'eccezione, il dare lo spazio e la parola ai giovani artisti è una cosa assolutamente encomiabile. Però appunto la subalternità della classe, della generazione più giovane costituisce in qualche modo quella terribile punizione che i figli subiscono per non essere riusciti a liberarsi appunto di quell'eredità dei padri. Tutto questo appunto può sembrare molto drammatico, forse eccessivamente drammatico, però se si pensa al fatto che l'Italia in maniera abbastanza unica all'interno dei paesi sviluppati dell'Occidente abbia mantenuto così saldamente queste, no, come una sorta di cristallizzazione del quadro, abbia mantenuto così saldamente questa propria caratterizzazione gerontocratica, no, dentro a un mondo che ormai si sta largamente trasformando, io credo che tutto ciò non possa essere di nuovo spiegato soltanto in termini vagamente culturali, ma debba anche essere interpretato in maniera storica e dunque provando a declinarne le caratterizzazioni precise, come ora ho cercato di fare. All'interno di questo quadro è a mio avviso del tutto inutile cercare di dimostrare, come prima anche dicevo, gli esempi di giovani attivi e meritevoli, e non certo perché non ce ne siano, e qui appunto molti di voi sono giovani, e lo sapete meglio di me, diciamo, probabilmente sapete quanto è difficile esserlo, quanto è difficile essere parte della società attiva italiana, però poi le conquiste ci sono e vanno fortemente difese e rispettate. Io non penso però che di dover avere questo ruolo, appunto di dovermi fare portatore, come dire, di esempi positivi, nel senso che mi sembrerebbe quasi il peggior servizio che si possa fare ai giovani, quello di prendere la parola al posto loro e di indicarli come meritevoli. Mi sembra una supplenza che non è propria, che non è forse consentita neppure, che in fondo non farebbe altro che dimostrare esattamente il contrario di quello che vuole essere. L'unica valida dimostrazione che la generazione più giovane può portare riguardo al proprio valore è quella di essere capace di affermarlo con i propri mezzi, senza mediazioni, senza favori, senza favoritismi, no? Cosa che appunto molti fanno. Io credo però che rispetto a quella resistenza, che è forse il dato più inquietante del quadro che ho tracciato a mio avviso e delle conseguenze di quella mutazione antropologica di cui ancora oggi sentiamo appunto gli effetti, l'aspetto più inquietante è la resistenza, quello che in quello scritto a cui si riferiva Alessio Bertini ho chiamato l'ultima resistenza, no? Come se fosse appunto una da un lato naturalmente c'è la resistenza anche quella storica, quella partigiana, come no, nell'evocazione di quella parola, ma c'è anche appunto questo resistere estremo prima che poi i fatti si incarichino di concludere anche alcune vicende biografiche. Però io credo che contro questa resistenza, che è una resistenza in qualche modo innaturale, cioè che ha sovvertito, che è entrata dentro ai meccanismi appunto della normale concatenazione generazionale sovvertendoli, oggi secondo me bisogna indicare invece dei momenti di reazione. E la reazione non dunque tanto delle semplici figure, ma appunto dei momenti in cui reagire alla resistenza da un lato, ma anche alla passività dall'altro, vuol dire mettere in relazione questi due elementi. Non dunque prendere le parti dell'uno o dell'altro, e in questo senso dicevo mi sento un po', ma sempre soltanto momentaneamente evidentemente, sopra quelle parti, non appartenendo precisamente nell'uno né all'altra generazione, non tanto prendere l'uno o l'altra parte, quanto piuttosto provare a farle interagire. Forse questo appunto manca oggi alla società italiana, un vero dialogo in cui non soltanto le esperienze degli anziani e non soltanto i nuovi saperi dei giovani abbiano un valore in sé, ma invece si rifondano per riuscire a rimettersi a sistema. Allora appunto la crisi sistema forse appunto è una crisi sistema, cioè bisogna cambiare sistema per riuscire a uscire dalla crisi. E forse cambiare sistema non significa neanche soltanto cambiare persone, quanto appunto provare a rianalizzare una situazione e rimettere in circolazione, appunto in dialogo, parti diverse. E allora appunto il contributo che vorrei dare a questo e che ho cercato di dare a questo tentativo negli ultimi anni è quello che vorrei presentarvi ora come diciamo, aspetto pars construens del mio discorso, che potrebbe sembrare invece soltanto pessimista o distruttivo. Ed è appunto il tentativo di fare un'interazione positiva tra generazioni diverse. Quella a cui accennava Alessio Bertini, cioè quel gruppo di ricerca storica che io ho fondato nel 2004 insieme a una serie di giovani amici, giovani molto più giovani di me naturalmente, ha costituito per me un modo per cercare di scardinare per esempio uno dei riflessi più terrificanti della nostra appunto dinamica generazionale, ed è quella interna al mondo accademico universitario. L'università è uno dei contesti in cui maggiormente ci lavora, e dunque lo dico abbastanza ragion veduta, in cui maggiormente ci sono gli effetti appunto di quel conflitto, anche se a distanza, di quella resistenza appunto che la generazione più anziana opera, di quello schiacciamento che subisce la generazione più giovane, che viene lasciata a passare il proprio tempo in posizione appunto subalterna, senza nessuna possibilità di decidere nulla, e del tutto determinate appunto da volontà di altri e di altre generazioni. Allora il mio tentativo appunto era stato quello di fondare un gruppo che avesse in maniera esplicita il mandato di mandare all'aria le gerarchie universitarie, per esempio quelle che legavano in qualche modo me con i miei giovani collaboratori, cessando in questo modo di farne quelle che, con una parola orrenda, nell'università si chiamano gli assistenti, cioè delle persone appunto subalterne che sono destinate a portare le borse, e invece provando a giocare i nostri ruoli reciproci in maniera, come oggi si dice, orizzontale, cioè in maniera in fondo paritetica. E da quell'esperienza sono uscite una serie di cose per me abbastanza interessanti, tra cui anche quella che, a cui sempre accennava, questa è la tomba di Pasolini in Ginovalle a Casarsa Delizia, cioè il luogo di nascita di Pasolini, o il luogo di, diciamo, affettivamente di riferimento di Pasolini, e la tomba appunto di Ginovalle essenzialissima, in cui semplicemente la piccola lapide e questa porzione di marmo che entra in questo modo percettivamente in relazione con il passante, che deve, forse non accorgendosi della tomba, deve fare un lieve gradino, cioè una lieve rilevanza di quella porzione di marmo, e la pianta di alloro, che naturalmente è la pianta dei poeti. Ma a parte questo, appunto, volevo mostrare questo libro, da cui sono tratte anche alcune considerazioni che ho qua fatto questa sera, ma anche appunto che costituisce non tanto un discorso sulla necessità dell'interazione tra generazioni diverse, quanto un tentativo di praticare una interazione tra generazioni diverse, non dunque un discorso ma un'azione, come prima dicevo. Il libro è un libro, al di là naturalmente dei suoi valori, che poi possono anche essere oltre che discutibili, ma sono sicuramente anche abbastanza misti, non tutti omogenei. Però una caratteristica di cui io vado abbastanza fiero è del fatto di essere stato composto insieme da una cinquantina di autori. Qui vi mostro, non lo vedrete, ma è, come dire, più l'effetto di insieme che non del dettaglio, da una cinquantina di autori, i quali vanno, le date di nascita le abbiamo messe non soltanto perché sempre o spesso si mettono le date di nascita degli autori, ma perché era interessante e importante farlo, vanno dal 1985 degli studenti appunto che abbiamo coinvolto in questo libro fino agli anni 30 di qualcuno dei contributori più anziani. Dunque una possibilità di mettere davvero a contatto, non soltanto dare un'occasione come si dà un regalo, insomma, ma di mettere in un'interazione più profonda generazioni diverse che hanno da dire, che hanno da dirsi, soltanto che appunto si abbia la voglia, la forza, la pazienza, l'intelligenza forse anche di ascoltarli. E io credo appunto che questo sia un patrimonio che straordinario, che purtroppo in Italia si tende a mettere tra parentesi, come se il contributo degli studiosi più giovani fosse un contributo che, per forza di cose, non avendo maturato quella esperienza, parola magica di tutta la generazione più anziana, non avendo esperienza, dunque non valga nulla. E invece, certo, forse sul piano dell'esperienza non ha ancora una pienezza dei propri mezzi, ma invece ha molto da dire sul piano, per esempio, della capacità di mettere in relazione, no? E questo della curiosità, della penetrazione dentro mondi che altrove invece rimangono sconosciuti. E per esempio, ve ne mostro soltanto due o tre per esemplificare, e vi mostro proprio quelle dei più giovani, naturalmente sono studenti che si raccolgono intorno al gruppo. Per esempio questo contributo di Linda Stagni, che ha studiato la diffusione delle Chinatown nel mondo, provando a vedere come appunto questa sorta di pezzo di Cina, no, di frammento di una cultura millenaria vada in realtà a interagire in contesti completamente diversi, ma ogni volta ricostituisca una sorta di centralità, una sorta di piccola Cina dentro alla al paese che lo ospita. E dunque, al di là delle retoriche, al di là dei razzismi, anche che ormai, diciamocelo con la parola che gli è propria, caratterizzano l'Italia di questi ultimi anni, invece appunto è possibile provare a rileggere anche da un punto di vista delle possibilità positive ciò che l'interazione culturale porta con sé. Oppure studi anche di grande profondità e di grande coraggio che di nuovo qui una giovane studentessa ha compiuto su uno dei casi più emblematici, ma forse anche contraddittori, direi quantomeno dell'architettura in Italia negli ultimi anni, a Milano in particolar modo, City Life, credo che vi sia giunta voce di questo intervento, un intervento firmato in maniera abbastanza altisonante da tre cosiddette archistar, Zadid, Daniel Libeskind e Arati Sozaki, e che tuttavia in realtà viene disvelato da Florence Andreola in maniera già davvero molto matura, come se fosse una giornalista che conduce un'inchiesta, e dunque appunto laddove il mestiere dello storico confina con quello del giornalista o del detective, e disvela tutto ciò che sta dietro a quei rendering che abbiamo visto tante volte pubblicati sui giornali, in cui appunto le torri più o meno storte dei tre eroi vengono appunto mostrate, ostentate, ma che cosa appunto sta dietro tutto questo. E lo studio di Florence Andreola mette in evidenza appunto ciò che non percepiamo dietro appunto quelle immagini, ma anche dietro quei nomi, dietro le retoriche che vengono messe in campo in questa circostanza, e che sono naturalmente invece le grandi forze economiche, finanziarie, politiche che agitano tutto ciò. E allora di nuovo forse il coraggio di parlare di queste cose, e sono temi che spesso e volentieri proprio quella generazione, lo dico parlando della mia scuola, cose che vengono reputate indegne di essere studiate, no? Indegne di essere studiate, invece io credo che vadano studiate, che vadano affrontate esattamente come in altre epoche si studiava il nemico, per così dire, per capire molto meglio anche la propria posizione all'interno del campo. E poi ancora un altro studio sempre condotto da una giovane studentessa che studia in maniera anche che compone poi questi divertenti e spiritosi immagini con grafici, la vicenda di Santa Giulia di Zunino, e dunque un'altra è di Norman Foster, naturalmente, che ne rimane implicato e che lì si vede fuggire di fronte alle ruspe, in realtà appunto messo in fuga dal fatto che, come spesso accade, in Italia gli architetti vengono attirati come una sorta di esca, ma in realtà appunto è un'esca per il compratore, ma poi diventa anche un ruolo molto contraddittorio quello giocato da loro stessi, che vengono usati poi in buona sostanza, poi naturalmente anche pagati, non che la cosa sia evidentemente troppo onerosa per loro, ma non ottenendo infine ciò che forse vorrebbero, cioè avere anche una realizzazione a proprio. L'ultimo di questo libro, l'ultimo contributo che volevo mostrarvi, fa parte della sezione finale del libro, ed è una sezione che si intitola L'architettura che mi piace, ed è una sezione nella quale abbiamo chiesto a tutta una serie di persone, compresi appunto, come già avete capito, appunto dai giovani agli anziani, ovviamente persone che c'entrano con il mondo dell'architettura, abbiamo chiesto di indicarci un'architettura che a loro piacesse particolarmente, un'architettura che ai loro occhi fosse particolarmente positiva e che fossero anche in grado di, rispetto alla quale fossero in grado di motivare delle ragioni. Dunque non soltanto una critica di tipo impressionistico, mi piace quello per un motivo che però non so spiegare, ma invece appunto un tentativo anche di rifondare quell'altro settore sempre languente, sempre in crisi, e forse questo appunto è in crisi già fino nella radice del suo nome, appunto, che è la critica. E appunto è stato interessante vedere come persone molto giovani, per esempio, avessero una ricettività rispetto a questo tema, una capacità anche sorprendente di analisi, rispetto al quale invece appunto quando li si tratta come studenti e dunque in una posizione subalterna, come sempre, non sembrerebbe apparire. Proprio da questa sezione finale del libro è nata l'idea di fare una mostra che riprendesse lo stesso tema e che lo declinasse con altre persone rispetto a quella del libro, e con in una versione lievemente diversa, non più l'architettura che mi piace, ma l'architettura che ti piace, cioè sollecitando in questo caso ancora di più, e una mostra può farlo, l'interazione, e che per noi era un ulteriore livello di, come prima dicevo, appunto, interazione tra generazioni diverse, cioè i pubblici, il pubblico, ma insomma tutte le persone che intervengono alla mostra erano invitati in un'apposita parete allestita al Maxi a Roma, sono invitati, la mostra dura fino a maggio, a porre un'immagine portandola da casa o prendendola da quelle disponibili in loco, oppure stampandola con le apposite stampante che lì sono posizionate, a porre appunto su quella parete una immagine e lasciare un commento, una considerazione, non evidentemente un saggio critico, non chiediamo questo, ma anche semplicemente una considerazione. E anche questo appunto è un esperimento che è tuttora in corso, che mi sembra che stia funzionando molto bene. Vedevo sopra c'è quella specie di installazione in cui si dice dove eri in quel momento, no? Una cosa di questo genere, e vedevo molti post-it attaccati con dei commenti, se non l'avete vista guardatele, è molto carina, e appunto un po' l'idea è questa, che mi sembra appunto anche qui recepita, cioè provare a mettere in circolazione anche non solo i saperi, anche quelli, anche saperi apparentemente secondari, ma anche appunto uno scambio di volontà, un esserci che non è soltanto passivo ma è anche un momento attivo. La mostra del Maxi si situa nella quello che un po' enfaticamente al Maxi chiamano nel giardino, non è molto verde per essere un giardino, ma comunque così viene chiamato, e consiste in 18 postazioni, sono queste specie di leggii, di grossi leggii, in ciascuna dei quali sono poste due tavole, da una parte un'immagine, dall'altra parte dei disegni e il testo che la persona che ha segnalato quella certa architettura ha scritto, e dall'altra parte la biografia dell'architetto selezionato. I nomi che abbiamo scelto per questa operazione sono nomi anche qui abbastanza misti per generazioni, per provenienze geografiche, cercando appunto di mettere in una sorta di accordo, che naturalmente non è un accordo armonico, non c'è nessuna pretesa che questo ristabilisca nessun ordine. È evidente che la contemporaneità ha perso ogni ordine, ma e forse questo è anche il motivo del suo interesse. Non è certo alla ricerca di ordini arcaici o perduti ciò che muove le nostre azioni o le mie azioni, ma piuttosto cercare di ritrovare ugualmente dei punti d'accordo anche, diciamo, in un complessivo e positivo disaccordo o conflitto, e se ci fosse, magari ci fosse. Qui vedete appunto qualche immagine, ma le passo rapidamente, il Maxi di Zadid e queste piccole postazioni, su cui però appunto si può leggere questi contributi, e i nomi appunto che abbiamo scelto, naturalmente in tutta la impossibilità di andare a colmare alcunché, sono 18 persone e dunque non possono che essere un campione estremamente piccolo, però sono i giovani architetti italiani, appunto quella specie protetta di cui prima parlavo, che indicano per esempio dei loro colleghi altrettanto giovani stranieri, forse più fortunati perché mediamente riescono a parità di età a costruire prima e di più e forse anche meglio, giovani critici altrettanto stranieri che appunto esercitano il loro ruolo e riescono ad avere un'influenza molto prima che da noi, appunto i trentenni riescono a essere caporedattori di riviste come in questo caso, ma anche rappresentante della generazione, diciamo, più anziana, e dal momento che, appunto, come dicevo, non c'è nessun tipo di preclusione, ed anzi il tentativo e la bontà, se ce n'è una, dell'operazione è proprio quella di far dialogare. Ed è interessante che, per esempio, Mario Botta abbia scelto un giovane progettista che progetta un edificio in Burkina Faso, quindi in qualche modo anche forse qualcosa di abbastanza inaspettato dal punto di vista delle geografie culturali, ma appunto anche qui è interessante scoprire poi che ciò che sta nel cuore di architetti molto celebri, molto famosi, non è poi così scontato, e forse è interessante provare anche a fare questa operazione di disvelamento. E poi i designer, per esempio, e di nuovo qui un rappresentante di una generazione più anziana, che curiosamente sceglie anche lui, in questo caso un gruppo di architetti italiani, Architetti Senza Frontiere, che anche loro fanno una scuola in Burkina Faso, per cui in maniera quasi paradossale su 18 architetture 2 erano in Burkina Faso, una presenza massiccia di architettura africana. E poi il nostro studente, non preso come una quota rosa o come una quota azzurra, ma preso appunto come un interlocutore altrettanto interessante, il progetto da lui selezionato è Peter Barber Architects, un quartiere molto interessante a Londra, mostra in realtà anche l'aggiornamento dei giovani studenti, che spesso appunto non vengono interpellati rispetto ai loro gusti proprio negli ambiti universitari, invece gli vengono continuamente impartite, giustamente naturalmente, lezioni, senza però mai anche provare a sentire la loro voce. Ecco, tutto questo complessivamente, a me pare, le ultime cose che vi ho fatto vedere mi paiono soltanto, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia esperienza, una bella esperienza che ho fatto con alcune persone più giovani e che mi hanno dato anche la voglia di continuare a fare delle cose in questo paese, mentre confesso di averne persa molto invece proprio in quei contesti più accademici, di cui pure faccio parte, ma che poi alla fine vengono anche a noi nel loro immobilismo, nella loro cristallizzazione, però poi nel loro complesso io credo che offrano quantomeno appunto un esempio di una interazione positiva. Non certo l'unico, è evidente. Io credo che appunto però queste interazioni vadano portate sempre più alla emersione, e di nuovo finisco elogiando l'istituzione in cui ci troviamo, perché io credo che appunto questo modo di procedere dentro a un palazzo storico, cosa più di Palazzo Strozzi, manifesta, come dire, il suo profondo radicamento culturale, storico, architettonico, tutto, no? E però appunto la giovane arte contemporanea, i giovani talenti. Ecco, sono questi momenti, come dire, di shock, no? Di relazione non prevista fra due cose estremamente diverse, che io credo che possono portare anche a un cambiamento di sistema futuro in Italia, e io davvero me lo auguro. Grazie.